La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, terza stagione, ottavo episodio.
Ha mai preso una posizione politica seria nella sua vita?
Brindisi, gli auguri, la tavola, stare assieme, festeggiare in sicurezza, 6-8 invitati al massimo, quali regole devono rispettare?
La prima regola è vaccinarsi due dosi, chi non le ha fatte e chi ha fatto due dosi la terza dose, poi mantenere il distanziamento, la mascherina e il lavaggio delle mani.
Da evitare il più possibile i tamponi rapidi, dicono gli esperti, troppo alta la percentuale di falsi negativi, meglio quelli molecolari. Fondamentale tenere alta l'attenzione a tavola, come servire il pranzo e la cena.
Per la tavola è importante che non ci siano piatti condivisi, che ognuno abbia il suo proprio piatto, bisogna che la tavola sia rispetti un po' il distanziamento fra le persone debbono stare a distanza di almeno un metro e mezzo una dall'altra, che non ci sia un buffet.
La nostra tavola sarà forse meno bella ma più sicura, no piatti di portata ma piatti singoli, no vassoi con gli antipasti dove tutti pescano, ma stuzzichini separati da non prendere con le mani. Gel igienizzante a disposizione ed è fondamentale arieggiare gli ambienti. Sul dopo cena ecco come organizzare la tombola.
I giochi e le tombolate possono essere occasione di ravvicinamento, di commistione, possono essere pericolosi. Io consiglierei che si mangia senza mascherina e magari si può fare qualche tombolata utilizzando la mascherina e comunque stando distanziati.
Attenzione quando si scartano i regali, mai abbassare la guardia. E allora ecco il momento degli auguri.
Evitare assolutamente baci, abbracci, brindisi troppo ravvicinati, anche negli uffici dove spesso si fanno dei festeggiamenti in locali, piccoli locali. Ecco, questi cerchiamo di evitarli perché possono essere pericolosi.
Un Français sur cinq refuse de passer les fêtes de fin d'année avec une personne non vaccinée. C'est le résultat du sondage et là pour BFM TV, L'Express et SFR. Table à part pour les vaccinés et les non vaccinés, voire même salle à manger pour les uns, cuisine pour les autres, test ou pas avant de passer à table.
Noël avec les personnes vaccinées d'un côté et de l'autre celles qui ne le sont pas, une évidence et même une nécessité pour Geoffrey.
Ça m'embêterait un peu ouais, si quelqu'un n'était pas vacciné et qu'il viendrait au repas de famille. Ouais. Peut-être qu'il pourrait le transmettre si jamais il a
Gobierno del Perú.
Tu scendi dalle scale e ti rompi la spina dorsale e vai all'ospedale, ma ti devi tamponare e vai all'ospedale, ma ti devi tamponare. Oh mio bambino, questo vaccino io ti inietto senza spiegar che cavia sei considerato e Pfizer dichiarò di averci amato e Pfizer dichiarò d'averci amato.
o farabutti, medici brutti, io vi vedo lì ad incassar il bonifico. Ai quanto mi costò l'essermi fidato, ai quanto mi costò d'essermi fidato.
Il mondo a distanza, distanza, distanza. Su pandemia, 5G, materialità rimossa del digitale e l'orizzonte di un controllo totalitario, totalitario, totalitario.
Green New Deal.
Cosa significhi Green New Deal nei piani del capitale e dei suoi terapie di politici è ben esemplificato dal Recovery Plan italiano. Alta velocità ferroviaria e rete 5G, pagate con soldi pubblici a debito, con la scusa della necessità della ripresa, al costo di nuovi sacrifici futuri. Alla catastrofe ecologica che essa stessa ha generato, la civiltà tecnoscientifica pretende di riparare non certo cambiando direzione, ma anzi accelerando, con l'introduzione di sempre nuove tecnologie, più green perché più efficienti, e con in più la spudoratezza di presentare il tutto come transizione ecologica. Dietro la retorica dell'immateriale si cela però la materialità degli effetti sulle condizioni di vita di milioni di proletari, effetti che, come vedremo, continuano a muoversi lungo le linee del colore della divisione internazionale del lavoro di derivazione coloniale e di nuove devastazioni ambientali. Del resto, le tecnologie dell'informazione sono già state la condizione, tra l'altro, per la globalizzazione finanziaria e le delocalizzazioni produttive. La realtà materiale dietro l'oggetto simbolo e il primo veicolo della digitalizzazione della vita, lo smartphone, è così descritta da Adam Greenfield.
Indipendentemente dal fatto che sia stato progettato nei laboratori di Cupertino, a Seul o altrove, molto probabilmente il telefono che abbiamo in mano è stato assemblato e preparato per la spedizione e la vendita negli impianti situati a poche decine di miglia dalla città di Shenzhen, nell'agglomerato urbano che si è sviluppato attorno al delta del fiume delle Perle da quando il governo cinese ha inaugurato la zona economica speciale nell'agosto del 1980.
In queste fabbriche le condizioni di lavoro sono a dir poco inquietanti. Gli orari sono estenuanti, il processo di lavoro, tanto ripetitivo da istupidire, è la causa di un enorme numero di infortuni e spesso comporta l'esposizione a prodotti chimici tossici. I salari sono bassi e il tasso di suicidi fra i lavoratori terribilmente alto. Il basso costo del lavoro in Cina, unitamente alla relativamente scarsa capacità dei lavoratori di contestare queste condizioni, è fondamentale per poter assemblare i componenti richiesti da ogni modello e ricavare un congruo margine di profitto mantenendo un prezzo accettabile sul mercato. Se i salari cinesi dovessero cominciare ad avvicinarsi agli standard occidentali, se la manodopera locale dovesse avviarsi verso la conquista di un vero potere di contrattazione collettiva, certamente la produzione di questi dispositivi verrebbe spostata altrove, in zone in grado di garantire condizioni più vantaggiose. Per il momento, Shenzhen rimane il luogo ideale per la produzione degli smartphone. se facciamo qualche passo indietro nel processo di produzione, il quadro si fa ancora più fosco. Come tutti i dispositivi elettronici, la produzione dello smartphone richiede materie prime strappate alla terra da un'industria estrattiva senza scrupoli. Il cobalto contenuto nella sua batteria agli ioni di litio viene estratto manualmente in Congo, spesso dalle mani di bambini. Lo stagno usato nelle saldature che lo tengono insieme proviene molto probabilmente dall'isola indonesiana di Bang Ka, dove la falda acquifera è stata irrimediabilmente contaminata, il 70% della barriera corallina è stato distrutto dai deflussi minerari e dove in media un minatore alla settimana muore sul lavoro. I danni causati dai processi di estrazione investono quasi tutto un emisfero terrestre, mutilando sempre più vite, comunità umane ed ecosistemi naturali. Corsi d'acqua inquinati, bambini nati morti e diagnosi di cancro. Anche questo diventa parte della trasformazione della vita quotidiana che lo smartphone ha determinato, almeno per alcuni di noi. In un altro contesto, questi fatti ci farebbero riflettere, ma non sembra essere così quando si tratta dello smartphone. Il cobalto di cui parla Greenfield è uno dei cosiddetti metalli rari, che si trovano in natura in piccolissime quantità, difficilissimi da estrarre e da trattare. Questi materiali, grazie alle loro particolari proprietà, sono fondamentali per tutte le tecnologie alla base delle rivoluzioni digitale e green, nonché per quelle belliche di punta. Dagli smartphone alle infrastrutture per le telecomunicazioni, alle auto ibride ed elettriche, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ai missili intelligenti. Le procedure per estrarre le quantità, in crescita verticale, di metalli rari, rese necessarie dalla diffusione di queste tecnologie, e per separarli, utilizzando sostanze altamente nocive, dagli altri materiali, spesso radioattivi, ai quali in natura si trovano mescolati in proporzioni minime, sono devastanti per l'ambiente e per gli abitanti dei territori che si trovano dal lato sbagliato della transizione energetica e digitale. Come a Baotou, in Mongolia interna, Cina, dove gli abitanti di villaggi soprannominati villaggi del cancro respirano, bevono e mangiano le scorie tossiche raccolte in un gigantesco bacino artificiale nerastro, morendo come mosche. Inoltre, la corsa all'accaparramento di questi metalli, scatenata dalla loro crescente importanza strategica, unita alla loro scarsità, prepara le guerre a venire. Un'esposizione più dettagliata di queste questioni è reperibile in La guerra dei metalli rari, il lato oscuro della transizione energetica e digitale di Guillaume Pitron del 2019, di cui consigliamo la lettura. Se a tutto questo aggiungiamo la crescita esponenziale della quantità di energia elettrica richiesta dalla società digitale per l'elaborazione dell'intera realtà ridotta a dati, e le montagne di rifiuti elettronici generati dall'obsolescenza, programmata e non, dei dispositivi, c'è davvero da pensare che l'impatto fisico del capitalismo sostenibile possa arrivare a farci rimpiangere l'età dei combustibili fossili. D'altronde, in tema di transizione energetica, in principio fu il nucleare.
Fine dell'undicesima parte.
Se non fosse che l'Italia è stata ufficialmente decretata campo di concentramento e di sperimentazione, verrebbe voglia di tacere. Verrebbe voglia di tacere perché lo era anche prima, campo di concentramento e di sperimentazione. Solo che prima i cavalli di Frisia erano invisibili, perché forse più occhi li avrebbero visti. Ora che di occhi in grado di poterli vedere non ce ne sono quasi più, possono infilzare l'aria con tutte le loro aguzze spire di metallo. Le pecore sanno che fuori c'è il lupo cattivo e si dimenticano del recinto. Il recinto le protegge perché il pastore le possa mungere e all'occorrenza mangiarsele. Ma questo le pecore non lo sanno. O forse sta loro bene così, perché il recinto in fondo è grande e l'erba che vi cresce è green, con un bel packaging e senza olio di palma. Verrebbe voglia di tacere perché un po' le pecore se lo meritano, il pastore, il recinto e tutto il resto. Verrebbe voglia di tacere perché da protettorato a zona protetta in fondo non cambia niente e degli eufemismi totalitari non ci siamo mai liberati. Verrebbe voglia di tacere per vedere fino a che punto si è disposti a farsi recintare, a farsi terrorizzare, a farsi movimentare e immobilizzare. Verrebbe voglia di tacere perché in questi giorni la notte è più buia. Il boato di morte e motori che sale dalla pianura è più flebile. L'aria è più buona. Verrebbe voglia di tacere perché magari un giorno l'assalto ai supermercati non avverrà più in file ordinate a un inutile e patetico metro di distanza, e magari le rivolte usciranno dalle carceri e si scoprirà che il vero stato di emergenza è proprio nascosto nell'occhio del ciclone dello stato di eccezione. Verrebbe voglia di tacere perché forse colui che trattiene si è stancato di trattenere e magari, come in un sogno, dopo le persone si fermeranno anche le merci, come se si potesse fermare le une e non le altre, come se fossero due cose separate. Le fabbriche smetteranno di fabbricare e gli uffici di officiare. I genitori riscopriranno quanto è bello crescere insieme alle loro figlie e non vorranno più rinchiuderle nelle scuole. E magari, magari, si fermeranno anche i server, i ripetitori, i satelliti. Verrebbe voglia di tacere per rivivere i propri luoghi senza turisti, per abitare finalmente i propri luoghi senza l'ansia di dover essere sempre altrove per lavorare o per riposarsi dal lavoro. Verrebbe voglia di tacere per lasciare che muoia il turista che hanno impiantato in ogni persona. Eravamo già pronte da tempo qui sulla collina. Ci sono damigiane di vino, taniche d'olio, sacchi di grano, ci sono semi già germinati e semi da seminare, alberi in fiore e alberi da far legna. Verrebbe voglia di tacere per vedere le città esplodere e, finita l'ultima scatoletta da saccheggiare, vivere il giorno del giudizio qui, sulle colline, quando si dovrà decidere se scannarsi per il pane o sedersi a mangiare insieme. Verrebbe voglia di tacere perché nuda vita eravamo, nuda vita resteremo. Verrebbe voglia di tacere nel rispetto di chi muore ogni giorno per cancro da inquinamento che nessun decreto d'emergenza ha mai fermato, da cibo industriale che nessun decreto d'emergenza ha mai fermato, da vita di merda che nessun decreto d'emergenza ha mai salvato, di chi muore per un cuore che si ferma troppo presto, di chi muore ogni inverno d'influenza perché è arrivato il suo inverno, da quando l'inverno si chiama inverno e agli alberi cadono le foglie. Verrebbe voglia di tacere per la confusione, il fumo negli occhi, fiumi di parole. Verrebbe voglia di tacere perché tutti hanno qualcosa da dire. Verrebbe voglia di tacere perché in fondo non conta niente se è un'influenza come le altre o meno, se è un attacco bioeconomico a Cina e Iran, un piano per affossare l'Italia o l'Unione Europea, un esperimento di riduzione della popolazione, un'esercitazione globale di una nuova fase dello stato di eccezione, l'inizio di una delle periodiche crisi di cui il sistema capitalista ha bisogno per rigenerarsi, un complotto delle case farmaceutiche o l'inizio di una nuova forma di guerra planetaria. Comunque sia, arriverà il momento in cui la Terra si libererà di noi e farà bene. Verrebbe voglia di tacere per tutti i dubbi che ci attraversano e anche per le certezze che alla fine ci restano, ma che alla fine ci fanno parlare. Verrebbe voglia di tacere se non fosse che l'Italia è stata ufficialmente decretata campo di concentramento e di sperimentazione, dimenticando che nel ghetto siamo tutti, che il ghetto è cintato, che fuori del recinto stanno i signori della morte e che poco lontano aspetta il treno.
Sappiamo che i sistemi sanitari sono molto sotto pressione, questo è dovuto a un forte numero di persone non vaccinate, quindi le conclusioni possono essere semplicemente aumentare la vaccinazione e comprendere anche i bambini al di sopra di 5 anni con richiami e dosi booster per rispondere alla nuova variante. Però c'è anche una speranza, perché siamo in una situazione molto migliore rispetto all'anno scorso. Oggi siamo in grado di produrre 320 milioni di dosi di vaccino al mese nell'Unione Europea. This time's gotta stop, enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. I've been around long, long time. E stiamo lavorando molto strettamente con l'EMA, l'Agenzia dei Medicinali, per fare in modo che utilizzi le procedure le più razionali possibili per portare avanti ogni sviluppo di vaccino. In questo contesto sono lieta di informarvi del fatto che gli Stati membri hanno convenuto per avviare una prima tranche di più di 180 milioni di dosi extra di vaccini adeguati nel nostro terzo contratto con BioNTech Pfizer.
Ursula von der Leyen, dicembre 2021.
Hai preso una posizione politica seria nella sua vita?
Andrà ora in onda, per la rubrica Lettura a mezza voce, Riabitare la realtà di Freya Matthews. Il libro introduce una visione non dualistica della realtà, in contrasto con la nostra profonda solitudine esistenziale e la nostra povertà culturale tipica della modernità, del capitalismo, del consumismo, della mercificazione, del progresso e dello sviluppo. A differenza delle culture native che riconoscono ancora il singolo esistere in un flusso a lui più grande, la persona moderna è costretta a inventarsi la vita in un monologo solitario, fatto di astrattezze anziché dell'abbraccio del mondo. Freya Matthews sostiene che la crisi ambientale è un sintomo di problemi più profondi che incombono sulla società moderna e che scaturiscono dalla perdita del vero significato di cultura. Per fare i conti con questa crisi c'è bisogno di un cambiamento nella premessa metafisica della modernità, più profondo di qualsiasi altro già scaturito dal movimento ecologista radicale. Tratto dal primo capitolo, in due atti. Prima parte. Grazie per l'ascolto.
È l'alba. Salto giù dal letto e indosso il mio paio di jeans rosa scuro sopra i pantaloni del pigiama. Fa troppo freddo per preoccuparsi di vestirsi correttamente. Corro verso il retro del garage a tirare giù selle e briglie dai loro picchetti. Sono umidi al tatto. Attraverso il grande orto che fa anche da recinto per le galline. Le galline e le oche stanno ancora dormendo nella loro capanna in fibrocemento, rinchiuse lì per ripararsi dalle insidie delle volpi. Quando passo, fanno qualche breve commento sonnolento. Grandi ragnatele coperte di rugiada ornano i giovani mandorli del frutteto che è stato appena piantato nel recinto. Salgo la scaletta di legno per scavalcare la recinzione. C'è ghiaccio sui gradini e le mie dita, già gonfie di geloni, sono molto arrossate. Ma non importa. Vedo la mia pony in fondo al recinto. È una piccola giumenta Welsh Mountain grigia ed è giusto un'ombra nella nebbia fitta lungo il torrente. Cammino nella nebbia chiamandola. Un airone spettrale appollaiato su un pallido albero morto accanto al torrente solleva le ali silenziosamente e vola via. Ci sono sempre gli aeroni qui al torrente, sempre. La mia pony drizza le orecchie e mi si avvicina senza fretta, con la coperta sulla schiena che le cade da una parte. Mi saluta con un intrito contento quando le metto le braccia intorno al collo, umido ma caldo. La parte inferiore delle sue gambe e i garretti sono incrostati di fango. La legola staccionata e la sello. Ho 7 o 8 anni. Il sentiero che corre accanto a Woodlands esercita su di me un'attrazione particolare, perché lì, a volte, riesco a trovare i fiori, i gigli di seta, i gigli cioccolato e i fiori dell'Eden Bacon, e palline da golf per le quali mia madre mi paga 3 pence ciascuna. Ma oggi non sto andando a Woodlands. Svolto a sinistra in Boundary Road e Mills Road. Mills Road è una strada sterrata, non c'è ghiaia, è appena più che una strada carrabile. Mills Road è mia. Non c'è molto da vedere. Un'azienda di ortofrutta all'angolo di Boundary Road, i campi di un piccolo podere, un allevamento di mucche da latte. La casa del podere è situata a metà strada, mal ridotta, spaventosamente brutta. La mia famiglia acquista il latte non pastorizzato in un secchio dalla moglie del contadino. C'è un buco nel recinto di filo spinato in fondo a questa strada e io entro con la mia pony in un campo lussureggiante. Sono su un terreno proibito. Gli scheletri grigi di alcuni enormi alberi caduti sono sparsi in giro. I loro tronchi esercitano su di me una particolare attrazione. Ci si può fare il salto a ostacoli, ma non ho mai tentato di saltare questi particolari esemplari di tronco fino a quando non mi è stato dato un cavallo più grande, alcuni anni dopo. Il nuovo cavallo, in ogni caso, non si è dimostrato un buon saltatore e si è arrestato davanti a questi mostri. Eppure, oggi non penso a saltare. Sono alla ricerca di qualcosa nell'erba bagnata. Eccoli, i bucaneve. Un intero cerchio di bucaneve, cresciuto nel bel mezzo di questo campo, all'insaputa di tutti. Smonto da cavallo e mi siedo al centro del cerchio. Ho i brividi. È una sensazione veramente speciale. È il 1999, è domenica e sto guidando verso casa, di ritorno da una gita dall'altra parte della città. Sono con mio figlio, 24enne. Il nostro percorso ci porta a percorrere la Boundary Road. Ora è una strada a 8 corsie fiancheggiata da enormi fabbriche e magazzini. Non molto tempo dopo che la mia famiglia si è trasferita, avevo 15 anni, Braeside è stata destinata ad area industriale. Alcune fabbriche erano già state costruite prima che noi partissimo, ma, come si è poi rivelato, quello era solo l'inizio. Non sono tornata a Braeside per quasi 20 anni e quando l'ho fatto era già diventata pressappoco come è oggi. Non c'è traccia della nostra vecchia casa. Il torrente è stato rinchiuso nel calcestruzzo e trasformato in uno scarico a cielo aperto. Una rete di strade industriali ha ora ricoperto i campi attraverso i quali avevo gironzolato e vagabondato. Passare attraverso Braeside mi faceva sempre piangere e ogni volta mi pareva che ci fosse stato qualche nuova incursione di ciò che restava del paesaggio precedente. Nonostante questo, Mayfield mi attirava sempre, anche se era evidente che le ruspe stavano avanzando. Così ora, in questa domenica del 1999, sto procedendo a passo lento lungo Boundary Road nella mia vecchia Datsun 120Y e descrivo a mio figlio il territorio come lo conoscevo un tempo. Prendo il bivio per Mayfield, ma una sorpresa mi attende. Circa un quarto dei terreni sempre più ridotti di Mayfield sono occupati da un'enorme, nuova fabbrica. Fabbrica non è proprio la parola adatta per questa struttura. Non so se c'è una parola. L'idea che sta dietro espressioni come blocchi di terreno, blocchi di appartamenti, sembra aver trovato qui la sua massima espressione. Questo, semplicemente, è un immenso blocco di cemento, lungo centinaia di metri, con una sola porta d'acciaio su ogni lato. Niente finestre, niente di evidente. È quasi comico, come una caricatura dello strumentalismo della tarda età industriale, o come il deposito di dollari di zio Paperone, la negazione dell'architettura, una definiva reductio ad absurdum della civiltà moderna. È una storia che si ripete, ma non per questo è meno desolante. In un certo senso stavo perdendo la Braeside già dall'inizio, perché stava già scivolando via quando la mia famiglia vi si stabilì per la prima volta. Forse è per questo che l'ho amata, anche da bambina, con un amore così struggente, un amore per dire il quale il nostro linguaggio moderno difetta di parole. Perché questo amore per un luogo non è come altri amori, come quello per le persone o gli animali, per gli oggetti, le attività, gli ideali. Una persona amata, una cosa o un'idea, la possediamo, la teniamo tra le braccia nella nostra immaginazione. Il nostro amore getta una luce vivida intorno ad essa. Mentre un luogo amato ci tiene fra le braccia, anche se esiste solo nella memoria, e fa sì che tutto ciò che è al suo interno, noi compresi, brilli di quella luce vivida. Un luogo amato non è abbracciato dal nostro amore, siamo noi che siamo abbracciati, amati, portati alla vita da lui. Nel moderno pensiero occidentale c'è poca consapevolezza di questa relazione tra il sé e il mondo. C'è poca attenzione alle categorie che esprimono il mondo nel quale il mondo ci fa spazio, rispetto a quelle che esprimono il nostro modo di agire, di imporci su di lui. Eppure, molti tra noi percepiscono questa posizione, riconoscono che in realtà siamo noi a essere accolti e proviamo una incontenibile, inesprimibile emozione. Quando siamo testimoni di un luogo dove il mondo ci ha accolto e che ora è seppellito dal cemento e dall'asfalto ed è avvolto nell'acciaio, così come ogni minimo respiro, il respiro che ci ha dato è soffocato. Proviamo una risposta di dolore inesprimibile ed essendo inesprimibile non sappiamo fare altro che trattarlo come cosa di poca importanza, senza coltivare il sospetto di quanto noi stessi siamo impoveriti dalla fine violenta di quegli abbracci, di quelle relazioni che sono le vere fondamenta della nostra esistenza. Che tipo di società è in grado di fare disastri come quelli fatti a Braeside? Questa domanda supera di gran lunga quella sulla distruzione degli ecosistemi. Certamente l'ecosistema originale di Braeside, la boscaglia, è stato cancellato drasticamente nel processo di industrializzazione, ma non è questo tutto ciò che è stato cancellato. I blocchi di calcestruzzo che oggi invadono Mayfield da ogni parte sono il segno di una crisi più ampia e profonda, della crisi ecologica. La crisi ecologica è il sintomo di una più profonda crisi metafisica della coscienza, accompagnata da una crisi culturale. Un nuovo atteggiamento verso il mondo vivente sarà possibile solo grazie a un riorientamento verso la dimensione materiale delle cose e a un nuovo apprezzamento delle potenzialità insite della nostra relazione con il mondo e la sua forma locale, il luogo. L'età moderna, aperta dalla rivoluzione scientifica del XVII secolo, si è appoggiata su e a sua volta ha rinforzato una rappresentazione materiale del tutto materiale della realtà empirica. Una rappresentazione dove la realtà è priva di qualsiasi vitalità ed è incapace di comunicare, incapace di sorprendere gli osservatori soggiogati dalla ragione, sparigliando le loro osservazioni e i loro calcoli con iniziative autonome, improvviste e rivelatrici. Ci si attende che tutto ciò che avviene segua leggi prestabilite, senza dialogo con chi lo osserva, immune da autorilevazioni poetiche o da moti di volontà interiore. Il mondo, così concepito, è come se fosse privo di un proprio principio informatore. Non ha nulla che si possa paragonare alla mente, alla soggettività, all'anima o allo spirito ed è privo di significati, degli scopi o dei valori ai quali tali attributi rinviano. Ne segue che noi e gli altri esseri come noi, per ciò che riguarda la razionalità e forse anche la sensibilità, ci consideriamo i soli ad avere una mente. Allora tutto il resto del colorato, variegato, brulicante mondo che ci circonda, che vediamo e sentiamo, gustiamo e tocchiamo, in ultima analisi, non è che vuota materia o pura fisicità, priva di qualsiasi presenza, di qualsiasi interiorità e quindi di qualsiasi principio significante. Questo è il grande, dualistico presupposto della civiltà moderna. Nella pura materia non c'è nulla che assomigli alla mente. Tale visione, che definiamo materialista, sia che venga associata a enti astratti o immateriali, come succede nel dualismo o nel teismo cartesiano, sia che prescinda dalla mente intesa, in senso metafisico, come fenomeno che emerge a un certo livello di organizzazione fisica, analizzabile riduttivamente in termini di categorie fisiche, è proprio quella che, vorrei qui suggerire, costituisce la pietra angolare della civiltà moderna. Per poter apprezzare quanto una tale visione del mondo fisico sia alla base della modernità, esaminiamo per sommi capi come alcuni progetti e valori, che della modernità sono stati elementi costitutivi, siano fondati proprio su presupposti materialisti. Questi progetti e valori hanno a che fare con la scienza, con una economia estrattiva volta al profitto come è quella che genera il capitalismo, con un'ideologia del progresso, con una politica liberale, con uno stile di consumismo e un regime internazionale retto sul colonialismo. Passiamoli sommariamente in rassegna. Che la materia sia priva di significato, scopo o capacità di agire per proprio impulso o per effetto di interventi di forze invisibili, di un'entità divina per esempio, è la premessa stessa del progetto scientifico. A meno che di non considerare che il mondo sia un puro oggetto, incapace di qualsiasi genere di padronanza morale di se stesso, l'interrogazione scientifica del mondo è moralmente indifendibile. È su questo assunto che si fonda la fiducia dei ricercatori scientifici nel fatto che il mondo si rivelerà trasparente alla ragione scientifica. la natura di un mondo animato da presenze spirituali o sotto la loro influenza, capaci di interagire in modo comunicativo con i suoi indagatori, non può essere sviscerata con metodi di indagine scientifici. L'oggettivazione del mondo naturale, implicita nella visione materialista, rimuove i divieti culturali, i tabù che ne regolano lo sfruttamento e apre la strada a un'economia estrattiva orientata al profitto più sfrenato, invece che a un'economia di protezione. Così intesa, l'economia non è più un sistema di scambio reciproco tra una comunità e il suo mondo, come nelle economie di sussistenza, ma semplicemente un sistema di estrazione unilaterale. La forma paradigmatica di una tale economia è, chiaramente, il capitalismo. Quando da una tale visione deriva il materialismo e quando il teismo o altre posizioni orientate alla trascendenza sono silenziosamente messe da parte, allora gli esseri umani sono costretti a negoziare significati e valori solo tra di loro. Non ci sono più punti di riferimento esterni e oggettivi che riguardano i significati o le concezioni di bene e lo scopo ultimo della vita umana. In definitiva, una società fondata sul materialismo non può che scartare una politica basata su una concezione oggettiva del bene. Nessuno ha l'autorità morale per controbattere o rigettare l'idea del bene espressa da altri. Si può così arrivare a sostenere che qualunque sistema politico fondato sul materialismo sancisce per ciascun individuo il diritto politico di decidere autonomamente cosa è bene, purché questo non comprometta lo stesso diritto degli altri a fare lo stesso. In questo modo, il materialismo puro nella sfera metafisica pone le basi per il liberalismo nella sfera politica. In un regime liberale, gli individui sono liberi di ritrovare le loro credenze e fedi, se lo desiderano, ma tutto ciò, vista l'adesione pubblica al materialismo, ora è un affare strettamente privato. Ne consegue che il segreto presupposto materialista del liberalismo, segretamente, cancella il pluralismo metafisico al quale il liberalismo apertamente rivolge promesse vuote.
Fine prima parte.
Il mio nome è Genis 414. Sono un'unità per servizi domestici della 400esima serie. So cucinare, fare pulizie, sono maggiordomo, giardiniere, autista. Sono stato programmato per rispondere ad una serie di ordini di tipo domestico.
Mi piace questo mondo fatto su misura, che prima ti avvelina, poi ti dà la cura. C'è la realtà virtuale, non riesco a fare a meno di quel gusto un po' speciale.
La super classifica show, la nave di Colli.
Ma in fondo sono figlio della civiltà, metropoli, automobili, le novità. E gioco alla PlayStation, ma senza satisfaction. Se squilla il cellulare faccio un po' di conversation.
Speciale Natale 2021.
Classifica shot,
la nave dei folli,
speciale Natale 2021.
Care orecchie, cari padiglioni auricolari, ben ritrovati con il meglio di questi due anni di pandemia. Alla sesta posizione troviamo mascherina.
In colo,
coronavirus.
Infetta, infetta in mascherina. Infetta, infetta in mascherina.
Mi piace immergermi nella mucchina. Faccio due ore di fila per la mascherina. Ma sei cretino, dopo le 18 non c'è aperitivo. Terrorizzata da germe cabron. Essa è la storia di un coron. Non mi portare a Milano ad Hong Kong. Se vuoi vedermi ridotta così. Vado, vado per la strada, guardo tutti malo. Quarantena, resto sul divano. Altro che uscire con te. Tanto qui resta la mascherina e lui scompare. A Mochina e lui scompare. Chantecler e lui scompare. Alla COP tutto scompare. E se so che tu sei di casa al Pusterlengo, sai che poi ti puccio nella candeggio. E se so che tu sei andato in gita a Codogno, ti correggerò col vicinetti drink. Mascherina e lui scompare. A Mochina e lui scompare. Chantecler e lui scompare. Alla COP tutto scompare. Lavo le mani e cuci fino all'alba. Canto tanti auguri un minuto sfregando coi palmi. Sapone mi alma. Sono un po' idiota ma mi sento scaltra. Terrorizzata da germe cabron. Ipocondria del secondo nome. Fammi a comprare sì tutta la COP. Tanto lo sai che per io resto qui. Eccio! Sola, sola, ho finito tutto e ancora, ancora. Resto qui e non dico una parabra. Altro che uscire con te. Tanto qui resta la mascherina e lui scompare. A Mochina e lui scompare. Chantecler e lui scompare. Alla COP tutto scompare. E se so che tu sei di casa al Pusterlengo, sai che poi ti puccio nella candeggio. E se so che tu sei...
Ma cambiamo del tutto genere e balzando al quinto posto troviamo... Rimba Band. Ascoltiamo le due facciate del loro 45 giri, I Dottori in TV e Negazionist Twist.
Siamo i dottori, quelli del virus. Siamo luminari, andiamo in TV. Uomini di scienza, epidemiologi, infettivologi. Siamo i virologi, noi siamo il verbo. Sappiamo tutto noi. Gli asintomatici sono contagiosi, ma hanno una carica virale molto bassa e quindi non possono contagiare.
Ma non ne siamo sicuri.
D'estate muore
il coronavirus.
Cioè non è che proprio muore il ceppo che muta e che perde la sua carica virale, ma è comunque letale.
Non so capite, no.
Mettete i guanti.
Non li mettete più.
Il disinfettante.
Ma non serve più.
E la distanza di sicurezza è di un metro e mezzo. Ma se andate a ballare diventano due.
Ehi, fai pure due metri e mezzo. Siamo più sicuri.
Questo virus non esiste più. Ma in autunno arriva al sud. L'idrossiclorochina non funziona più. La cura al plasma non è sicura. Le mascherine ed i tamponi ed il vaccino e la PIM. La fase 1, 2, 3 e 5, 6 e 7 e intanto noi siamo in TV a fare Sono troppe le balle che sento da te. Negazionisti che dici che il Covid non c'è. La trovata tua più bella è quella che riguarda il 5G. Sei fantasista che ti arrabbi pure se qualcuno poi ti chiama complottista o negazionista. Qui qui tutto il mondo sì sì sta impazzendo. Sogna di trovare vaccino per sconfiggere la malattia, per cui milioni di studiosi e di ricercatori studiano anticorpi, apoptosi, capi, affusolamina, lipidomica, proteinica, genomica, immunoglobulina, immunoistochimica, frageni DNA, e poi arrivi tu con l'aria da intelligentone a dirci sveglia, questo virus non esiste!
Ehi, Carl,
scusate, ma sono troppe le balle che sento da te. Negazionista che continui a dire che è una dittatura sanitaria per arricchire Bill Gates,
quell'affarista. Se lo dici tu
che sei laureato all'University on the Street.
Siamo alla quarta posizione. E per questa volta chiudiamo in bellezza, letteralmente.
Cazzo Billy, con coronavirus si tromba fatica? Zio K, coronese virusese.
Con la sincera poesia, la profonda riflessione filosofica di Bello Figo, coronavirus.
Tutti sanno che ho paura. Tutti sanno che ho paura di coronavirus, 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 coronavirus. Tutti sanno che ho paura di coronavirus. Coronavirus, 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 coronavirus. Un sacco di gente in Cina sono stati contagiati, sono stati contagiati, sono stati contagiati, yeah. Sono stati contagiati, yeah. Ho paura. Un sacco di gente mi vogliono ammazzare. Ora anche corone. Qualcuno mi può aiutare? Io non so più come fare, non riesco a uscire più di casa, non riesco neanche più a baciare. Tutti i miei amici hanno paure, tutte le mie fighe hanno paure. Coronavirus, 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 abbiamo paure. Noi vogliamo solo trombare, vogliamo solo leccare, vedere le fighe twerkare, in discoteca a ballare. Figa bianca, culo grosse, lei mi chiama papie. Nuova diamante sul mio collo, nuova tatuaggio sul mio petto, cazzo lungo in mutello, ovunque io vado io faccio. Qualcuno ci può aiutare, qualcuno ci può aiutare, qualcuno può trovare la cura, qualcuno ci può aiutare. Coronavirus, radie. Ah, tromba fatica.
Mi piace questo mondo fatto su misura, che prima ti avvelina, poi ti dà la cura. C'è la realtà virtuale, non riesco a fare a meno di quel gusto speciale.
La super classifica show, la nave di Colli.
Ma in fondo sono figlio della civiltà, metropoli, automobili, le novità. E gioco alla PlayStation, ma senza satisfaction. Se squilla il cellulare faccio un po' di conversation.
Natale 2021.
Buona fortuna all'uomo sulla luna, ai bimbi appena nati che si nutrono di cibi colorati.
Buona fortuna all'uomo sulla luna, ai bimbi appena nati che si nutrono di cibi colorati.
La super classifica shot, la nave dei folli, speciale Natale 2021.
This year, get her the one thing she's been waiting for. The COVID-19 vaccine from Pfizer.
Ho detto cazzo che botta cazzo. Cazzo che botta.
Inoculate yourselves with love. The COVID-19 vaccine from Pfizer.
Sì, 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 vax, vacciniamoci. Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu.
La porteremo nel distretto occidentale, dove è il quartier generale della resistenza. Ha mai preso una posizione politica seria nella sua vita?
Sì, certo, da piccolo per 24 ore rifiutai gli spinaci.
Come
urlati, nella tempesta.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Per fare un buon Natale.
Gli unici ordini che possono salvare.
Le dosi devi fare.
Questa nave per sta nave.